Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
E questa è Radio Vaticana con voi, incominciamo insieme una nuova settimana, il sottoscritto Giancarlo Lavella insieme
Stefania Ferretti che vi saluta, ma non siamo soli.
Non siamo soli,
no.
Chi c'è?
Gabriele Di Domenico e Silvia Giovan Rosa, senza di loro saremmo muti.
Ma poi ci spiano anche, secondo me, perché vogliono vedere se facciamo tutto a puntino. Ecco,
esatto.
Ecco, infatti Silvia mi sta dicendo di sì al di là del vetro.
Sì.
Vabbè, con punizioni corporali.
Corporali.
Sicuramente no. Intanto sono già arrivati parecchi messaggi al 335 12 43 722, che è il nostro
numero,
modo,
sì, per mettervi in contatto con noi, con voi, Radio Vaticana con voi.
Radio Vaticana con voi, dove è con che fa la differenza.
Esatto.
E con questo salutiamo anche gli amici del meteo.it. Dicevo, stanno arrivando parecchi messaggi, c'è già qualche audio e io volevo salutare però il piccolo Marco, che è un bimbo che ieri mi ha incontrato, perché è figlio di amici di famiglia. Però ogni tanto così insieme ai genitori ascolta Radio Vaticana con voi, mi ha detto: ma perché non raccontate mai qualche barzelletta? E ho detto: Marco, raccontamela tu. E lui mi ha raccontato questa freddura.
Sì.
Il numero 0 incontra il numero 8 e gli dice: ma sei ridicolo, togliti quella cinta.
Carino.
Vabbè, insomma.
Carino.
È stata una risata di, così, di cortesia,
sì,
la tua, dai.
No, dai, carina. Bene.
Allora,
io andrei con la musica. Che
no,
dici?
Aspetta, no. Perché c'è un audio che ci arriva dal nostro amico tassista Mario, con il quale, insomma, vogliamo aprire la,
certo,
puntata di oggi. Sentiamo.
Buongiorno, buona giornata, buon inizio di settimana a tutta la redazione e a tutta la comunità che ascolta. Ma sentendo queste notizie e, diciamo, ragionando sulle parole del Papa di ieri, io non posso che continuare a pregare misericordiosamente contro ogni guerra, contro ogni sopraffazione, contro ogni esclusione, ricordando misericordiosamente che siamo tutti fratelli e sorelle su questa terra. Buona giornata a tutti.
Allora, si riferiva sicuramente al giornale radio, al radio giornale di poco fa, le notizie.
Sì, insomma, le notizie sono quelle che sono. Ecco, non voglia sembrare che noi così non siamo attenti
a quello che accade, assolutamente.
Che sono notizie purtroppo drammatiche. Cerchiamo, insomma, di anche intrattenerci un attimo con un po' più di amenità.
Il saluto
a Roselli, un forte abbraccio, ci dice sempre in sintonia. E anche Filomena saluta te, Stefania, il sottoscritto, alla magnifica e laboriosa regia, un ricordo affettuoso di tutti gli altri che hanno fatto parte di questa famiglia di Radio Vaticana con voi. Allora, come dicevi, è tempo di musica.
Tempo di musica, andiamo con i Coldplay con Clocks.
Tides
Coldplay a Radio Vaticana con voi, clocks, orologi. È importante che gli orologi funzionino, sì, perché questa è l'ora in cui bisogna uscire per andare al lavoro.
Esatto,
Stefania.
Il nostro e anche il vostro dovrebbe fare le 8:19 minuti, anche 12 secondi.
Ah, perfetto, insomma. Un orologio svizzero, direi. Sei.
Esatto.
È il momento invece di andare a scoprire con a chi fare gli auguri di buon onomastico, attraverso la voce di Luciana Fantini.
Oggi, 8 aprile, la Chiesa ricorda San Dionigi, vescovo di Corinto. Dotato di una mirabile conoscenza della parola di Dio e di un grande eloquio, Dionigi diventa vescovo della sua città, Corinto. Siamo nel secondo secolo e non è ancora stabilito il primato della Chiesa di Roma in cui lui crede, come testimoniano 8 sue lettere indirizzate ad altrettante chiese locali.
Benissimo, e questo è il momento in cui invece andiamo a dare un'occhiata agli appuntamenti del giorno. Stefania, innanzitutto le dirette,
sì,
della
le dirette
nostra emittente.
Da Loreto alle 12, dalla Santa Casa di Loreto, la recita della Regina Celi e del Rosario, e alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Concattedrale Santa Maria Annunziata e San Vicinio a Sarsina, siamo in provincia di Forlì Cesena.
Per quanto riguarda invece l'attualità internazionale, è importante questo 7° round di negoziati che si svolge in Colombia tra il governo e la guerriglia dell'Esercito di Liberazione Nazionale, che dovrebbe andare a completare il quadro di pacificazione già avviato da alcuni anni in Colombia.
Poi Pechino, conferenza stampa del segretario al tesoro statunitense Janet Yellen dopo i suoi incontri con esponenti del governo cinese.
Invece si parla del futuro dell'industria europea a Parigi, perché c'è il terzo incontro trilaterale Francia, Germania e Italia. Al centro dei colloqui tre grandi temi: le semplificazioni, la concorrenza internazionale leale e il rafforzamento dell'indipendenza energetica dell'Europa, un tema quest'ultimo molto importante, soprattutto dopo che è avvenuta l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia.
Khartoum, invece, conferenza stampa online dei Medici Senza Frontiere sulla situazione sanitaria in Sudan.
E in Nord America tutti con il naso all'insù tra poco, perché ci sarà un'eclissi totale di sole. Qualche anno fa ci fu anche qui in Italia, non so se ti ricordi,
sì.
E eravamo tutti in piazza San Pietro, effettivamente non dico notte, però insomma divenne il sole andò via, insomma, a tutti gli effetti per qualche minuto, e poi con gli occhiali vedevamo il sole tagliato a metà dalla luna che lo copriva.
Oggi è anche la giornata internazionale dei Rom, Sinti e Camminanti, internazionale indetta dall'ONU, e la giornata mondiale per la prevenzione, la guarigione e la giustizia degli abusi sessuali sui bambini, istituita dai sopravvissuti e dai loro sostenitori.
Intanto 4-4, Massimiliano Menichetti, responsabile della testata Radio Vaticana, Vatican News, è venuto qua e ci stava ascoltando. Benvenuto.
Grazie, in realtà vi stavo ascoltando anche da fuori, perché voglio dire, con la cuffietta ogni volta che vengo al lavoro ascolto di norma il radiogiornale del mattino, come di dovere ma anche per piacere,
certo.
E anche questa trasmissione.
Allora, la parola all'inquietante Massimiliano Menichetti, inquietante per noi perché, no scherzo, chiaramente è importante avere qualcuno che ti monitora e ti dice guarda, sta andando bene, sta andando male, modifichiamo qui, aggiungiamo qui, togliamo qui. Insomma, è importante dirlo.
Diciamo che siamo una squadra, comunque sempre, quindi ci aiutiamo gli uni gli altri per cercare di sempre meglio fare un buon lavoro per gli ascoltatori, che voglio dire sono sempre molto attenti. Anche gli stessi ascoltatori spesso ci aiutano con le loro segnalazioni e ci dicono, ci suggeriscono degli argomenti da approfondire, oppure ci danno, diciamo, ci segnalano, diciamo, delle notizie che poi noi andiamo a vedere, andiamo a curare, no? Prima avete parlato del tempo, ad esempio l'orologio più preciso al mondo è un orologio atomico che ha un margine di errore di 10^-19, se non mi sbaglio, il che vuol dire sbagliare un secondo ogni trilione di secondi.
pazzesco, pazzesco. E a proposito di quello che stavi dicendo, Roseli ci scrive al 335 12 43 722, dice: date anche le notizie positive che ci fanno capire che il bene c'è, nonostante il buio, l'amore circola, la luce della risurrezione. Grazie. Insomma,
Roseli ha assolutamente ragione, perché uno dei nostri tagli proprio di lettura dei fatti del mondo è esattamente questo, perché noi, se uno ascoltasse, potesse ascoltare, diciamo, la completezza nelle tantissime lingue, ormai sono 53 le lingue di Radio Vaticana, Vatican News, trascritte e parlate, se si potesse leggere ed ascoltare tutto, si noterebbe il bene che prevale, nel senso che nel mondo è questo ciò che prevale, non il male. Spesso possiamo cadere come giornalisti, un po' diverse testate, ma anche noi possiamo cadere in questa tentazione di raccontare meramente il fatto negativo, che chiaramente sconquassa le coscienze del mondo. Ma uno dei nostri obiettivi, la nostra mission con la M grande, è proprio cercare di mostrare come, se cade una bomba, sicuramente racconteremo il dramma, le uccisioni che questa bomba provoca, ma l'attimo dopo racconteremo il bene di coloro che stanno ricostruendo, e questo lo facciamo nel mondo, così come si raccontano le tante iniziative di bene che illuminano questo nostro globo, che spesso è graffiato da tanti conflitti, da tante violenze, senza dubbio, ma ciò che prevale è il bene degli uni con gli altri.
E Stefania Ferretti, c'è Filomena che al 335 12 43 722 rincara la dose di Rosellini, in senso positivo lo dico, perché ci manda un bel messaggio: che il vento dello spirito soffi sul mondo e sui nostri cuori, donando il soffio della pace. E la pace chiaramente è stata al centro del Regina Coeli ieri, del Papa, con una particolarità: la diplomazia deve cominciare a muoversi in modo molto serio.
Diciamo spesso il Papa continua inarrestabile su questo fronte, il richiamo ad ogni uomo di buona volontà per costruire la pace. Il Papa ripete sempre l'usare questa formula, no? In continuazione ripete, usare parole buone nei confronti delle persone che ci sono vicine, in modo tale anche nella nostra vita quotidiana, nel muoverci, nel traffico, nel andare a fare la spesa, nei confronti del vicino di casa, sino all'impegno forte e strutturato all'interno dei nostri lavori quando sono differenziati, così come anche nella diplomazia. La diplomazia, diciamo, è quel livello di politica internazionale, di relazioni tra stati e governi, che in più di ogni altra realtà può cercare di costruire una pace stabile, può cercare vie di mediazione per risolvere conflitti. Il Papa, in maniera instancabile da più di due anni per quanto riguarda l'Ucraina, ma sempre guardando i vari conflitti del mondo, spinge affinché si costruisca la pace, affinché ci sia il dialogo, affinché ci sia il rispetto, la costruzione di una società fraterna, accogliente e solidale. Così ha di nuovo ricordato ieri nel Regina Coeli nei confronti dell'Ucraina, ma anche della drammatica situazione in Medio Oriente. Si aspettano ad esempio al Cairo degli sviluppi per quanto riguarda una mediazione in Medio Oriente. È stato così anche per la Siria, come ha ricordato il Papa nell'Urbi et Orbi, sì. Parlando della Siria, che è entrata ormai nel 14° anno di conflitto, e di nuovo l'esortazione, ma così come Haiti, tutte, diciamo, le situazioni nel mondo che vivono una complessità di instabilità o di guerra, ha ricordato questo impegno incessante nei confronti della pace, costruito attraverso le vie diplomatiche.
Un Papa che non dimentica nessuno.
No, infatti è stato, l'hai appena detto, Massimiliano, al Regina Coeli di ieri, no? Il ricordo, appunto, l'esortazione. È un punto fermo il Papa, per quanti e tanti sono coloro che credono nella pace. È un punto di riferimento ormai, anche al di là di chi crede o chi non crede, è diventato ormai un punto di riferimento indiscutibile.
Potremmo dire che, anche guardando le testate di tutto il mondo, diversificate ovviamente, colori, tendenze, realtà, però guardano il Papa e raccontano il Papa, diamo questo dato, lo condividiamo con i nostri ascoltatori, perché è un dato che raccogliamo noi stessi guardando le varie rassegne stampa nel mondo. Il Papa viene definito come una voce fuori dal coro, chiaramente in positivo. Questo in tutto il mondo, cioè il Papa, come viene guardato chiaramente come capo della Chiesa Cattolica, riferimento spirituale da altri come uomo saggio, a seconda ovviamente della vicinanza o la distanza rispetto alla religione cattolica o cristiana, ma viene guardato come un punto di riferimento, come costruttore della pace, costruttore di ponti e di relazioni. Questo allo stato attuale, proprio perché in un mondo dove spesso si facilitano l'acquisto delle armi, si facilitano interessi economici, egoistici o di colonizzazioni, nuove colonizzazioni, e quindi di interessi altri che invece non hanno a cuore l'interesse dell'umanità, il Papa viene visto come colui che instancabilmente cerca vie per costruire la pace, e quindi questo aiuta a mantenere alta l'attenzione, aiuta, come dice il Papa, a non perdere mai la speranza e ad esortare ogni uomo di buona volontà a percorrere e costruire questa via.
Stefania, ci sono novità al 335 12
sì,
43
perché è arrivato 722. Un vocale dalla Spagna, lo andiamo ad ascoltare.
Buongiorno amici della Radio Vaticana, del programma con voi. Qui Teodoro dalla Spagna vi saluta, vi auguro una buona settimana in questo tempo pasquale e che la misericordia e il dono della pace si facciano realtà nei nostri giorni, nelle nostre giornate, nelle nostre giornate e nelle nostre famiglie. Ecco, fare realtà l'invito del Papa a trovare più vita guardando a Gesù, Gesù risorto, Gesù nella vita della Chiesa e nella preghiera, in questo anno della preghiera così importante per prepararci all'anno giubilare. Grazie, buongiorno.
Ecco Massimiliano, l'auspicio di questa Pasqua lunga che il Papa esorta a vivere, a continuare a vivere nella speranza proprio della pace.
Assolutamente, perché ieri poi il Papa ha ribadito un dato importante, no? Cioè di uscire da quello che è il desiderio meramente carnale dell'uomo. Il Papa ieri ha detto c'è una corsa frenetica spesso a godere, a possedere di tante cose. Lui ha citato proprio il mangiare, bere, divertirsi, accumulare tante cose, tanta roba, ha detto, provare emozioni forti e nuove, ma in realtà quella è una strada effimera che a prima vista dà una prima soddisfazione ma poi non dura. Al contrario, l'esortazione proprio a seguire la strada di Gesù in modo tale che il cuore dell'uomo cambi, quindi il guardare l'altro, quindi l'altruismo rispetto all'egoismo, l'aiutare, il costruire questa società diversa, questa società buona, e questo si fa tenendo lo sguardo fisso in Gesù che ti consente di riconoscere l'altro e quindi di camminare insieme verso ad una piena soddisfazione, ad una vita vera, piena.
Grazie, grazie Massimiliano Menichetti, Stefania Ferretti, Menichetti
sì.
Ferretti, facciamo anche delle bellissime rime, come vedete qui Radio Vaticana con voi.
Andiamo ad ascoltare
musica, sì, perché poi abbiamo un altro ospite collegato telefonicamente, un ospite in cammino, perché sta andando verso Gorizia, verso Grado, il nord Italia. Il nostro Gianmarco Murroni. Il brano che andiamo ad ascoltare?
Dunque, si intitola Loser, Luder, ed è Dotan, un cantautore che è molto giovane, che viene da Gerusalemme, è nato a Gerusalemme una trentina d'anni fa.
Love.
Allora, sfumiamo il giovane Dotan, come tu hai detto, Stefania.
Molto dotato.
Bravissimo, un bellissimo brano, pieno di energia, pieno di positività. E ci colleghiamo subito con Gianmarco Morroni, che è in viaggio verso Gorizia. Lui è in treno, quindi se dovesse cadere la linea, noi subentriamo immediatamente da studio. Gianmarco? Ecco, appunto, come volevasi dimostrare. Ci sei? Direi che invece dobbiamo aspettare un attimo per il collegamento con Gianmarco Morroni. Riproviamo adesso, mi dicono dalla regia che invece è stato messo a punto con i potenti mezzi telefonici. Gianmarco Morroni?
Buongiorno, mi sentite?
Ecco, adesso perfetto, forte e chiaro.
Allora, ciao Giancarlo, ciao Stefania.
Ciao.
Tutte le Caritas italiane riunite a Gorizia, a Grado, in provincia di Gorizia. Ecco, qual è il tema di questa? Sono più giorni, un incontro che durerà più giorni.
Sì, inizia oggi il 44esimo convegno nazionale delle Caritas diocesane. Da oggi fino a giovedì 11 aprile la città di Grado ospiterà oltre 600 delegati provenienti da tutta Italia, rappresentanti proprio delle 218 Caritas italiane. Il tema di quest'anno è un tema importante, perché si parlerà del confine come zona di contatto e non di separazione, però non si parla per l'appunto di divisioni, bensì di unione. La città di Grado rappresenta proprio questo, una città al confine tra l'Italia e la Slovenia, che rappresenta proprio la valorizzazione del confine. Un'occasione, una porta che permette di uscire ed entrare, che a volte però può anche chiudere e bloccare. Ecco, l'obiettivo di questo convegno è proprio quello di valorizzare il concetto di confine, non solo i confini geografici o geopolitici, ma anche quelli che possiamo avere nella testa del cuore. Ecco.
Ecco, noi lasciamo che tu prosegua il viaggio, perché poi avremo un tuo resoconto, i tuoi resoconti durante tutta la giornata di oggi e di domani nel nostro radiogiornale, nelle nostre trasmissioni di approfondimento. E quindi buon viaggio alla volta di Grado, Stefania Ferretti.
Grazie Gianmarco, buon
lavoro. È un'isola Grado.
È un'isola, però è un'isola legata alla terra, quindi questo forse ha anche un significato, no?
Come diceva Gianmarco Morroni, i confini hanno un senso per riconoscersi nella diversità, ma non devono essere dei muri.
Assolutamente no. Bene, allora Gianmarco, buon lavoro, buon viaggio ancora per qualche ora.
Lo sai che c'è una canzone, sì? di Franco Battiato, che si chiama Scalo a Grado.
Ah sì, è vero, però noi non ascoltiamo quella.
Ma noi non ascoltiamo quella.
Perché siamo originali e andiamo ad ascoltarla invece, Franco Battiato con Alice. Chanson egocentrique.
Avenue Park, my life in the dark, I with me.
Do you smile for Arabian style? I like it.
Miami Beach Boys, children with voice, across the universe.
Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered. Sono quando sono assente di me,
da dove vengo, dove vado.
Chanson égocentrique, self-centered song. Chanson égocentrique, self-centered song.
Per prendermi la vita,
per prendermi la vita.
Ich bin klein. People sang around the campfire ground. I remember prehistoric sound. Was the time of the dinosaur age.
Questo bel ritmo è quello che ci vuole, no?
Ci siamo
per
un po' svegliati.
La settimana, poi il lunedì è una giornata difficile.
Quei pochi che ancora poltrivano a letto, direi che a questo punto si devono essere
tutti
per
svegli.
Forza svegliati.
E sicuramente sono svegli i nostri amici che ci scrivono, ci danno la buona giornata, l'augurio di una buona giornata. Valerio, Angelo, Andrea, salutiamo anche i gruppi, Regina della Pace, Sister in Christ, Associazione Gesù e Maria. Grazie per averci iscritto, ricordiamo il numero WhatsApp per i vostri WhatsApp, anche vocali, 335-1243-722.
Ah, tra l'altro non abbiamo ricordato, lo facciamo ora, che ci sarà il nostro consueto spazio in radiovisione alle 9.30 in cui parleremo di ambiente insieme al collega e amico Marco Bellizzi dell'Osservatore Romano, no? E quindi
un argomento che ci interessa a tutti.
Sì, abbiamo tutti proprio voluto dedicargli questo spazio alla divisione per dargli, insomma, più tempo per spiegare tante cose in un impegno che ci vede coinvolti tutti. Allora, è arrivato il momento di andare a dare un'occhiata ai siti web stranieri. Stefania,
sì,
a te la parola.
Iniziamo dalla BBC, approfondimenti qui sulla BBC sul conflitto nella striscia di Gaza e poi tutto quello che riguarda l'eclissi di sole che sarà totale proprio negli Stati Uniti.
L'abbiamo detto prima. E poi c'è la CNN che, diciamo, in parallelo la BBC, anche qui si parla di Medio Oriente, le devastazioni a Gaza mentre Israele fa la guerra ad Hamas, e proprio Israele ha dichiarato di aver ritirato le sue forze da Khan Yunis, lo abbiamo sentito nel radiogiornale, ma rimane una forza significativa in altre zone della striscia. L'esercito tra l'altro non ha fornito alcuna ragione per il ritiro da Khan Yunis, che solleva parecchi dubbi su quelli che sono i piani di Israele dell'annunciata invasione di Rafah nel sud della striscia.
Ci occupiamo invece di Africa, su Nigrizia, tensioni nel Corno d'Africa, la Somalia rompe i rapporti diplomatici con l'Etiopia, Mogadiscio espelle l'ambasciatore etiopico e richiama il suo rappresentante ad Addis Abeba, ordinata anche la chiusura dei consolati in Somaliland e Puntland. Alla base della decisione la dichiarazione di completa autonomia dello Stato-Regione del Puntland rispetto al governo federale e anche le manovre di Garowe e Hargeisa, credo si dica così, per stringere accordi commerciali con Addis Abeba.
E dal sito dei missionari comboniani a quello del PIME Asia News, che invece guarda il continente asiatico, c'è un argomento particolare. Ci sono migliaia di scuole che sono state chiuse nelle Filippine a causa dell'ondata di calore, e proprio per questo è stata adottata la didattica a distanza. Quindi Stefania, oltre al Covid qualche anno fa, anche l'eccessivo calore, questo ecco, ne parleremo tra poco, con meno di un'ora, con Marco Bellizzi, perché questo potrebbe essere uno degli effetti del cambiamento climatico.
Perché il problema
climatico
è globale, ovviamente, non riguarda solo noi. Invece la CRUA, la guerra Israele-Hamas, Tel Aviv annuncia il ritiro delle truppe dal sud della striscia di Gaza.
E poi andiamo lingua portoghese, quindi Brasile e paesi collegati. Foglia di San Paolo, l'ONU afferma che l'incursione dell'ambasciata messicana in Ecuador da parte della polizia di Quito sta mettendo a rischio le relazioni internazionali.
La Vida Nuova invece, Monsignor Gallagher chiede un cessate il fuoco a Gaza dalla vicina Giordania. Ad Amman il segretario per i rapporti con gli stati ha affermato che il Vaticano non esita a ribadire il principio di umanità in ogni conflitto.
Stateci vicini al 335 12 43 722, tutte questioni che potete anche commentare voi, insomma, le guerre che purtroppo continuano, la diplomazia che fatica a prendere in mano la situazione. E intanto sento
una voce,
grande voce,
bellissima, quella di Michael Bublé in Feeling Blue.
You know how I feel, breeze drifting on by. You know how I feel, it's a new dawn. It's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on the tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day, it's a new
good. una grande voce per un grande blues.
Sì, molto, molto bello.
Mi fa pensare a, all'America dei gangster,
esatto,
agli ambienti fumosi.
Fumosi. Bella la voce di italo canadese.
Ah, certo, è vero. Quindi ce la siamo ascoltata e siamo entrati... passiamo dai siti internazionali ad alcuni dei giornali che troverete in edicola. Partiamo con la rassegna stampa, dunque, a cominciare dal Corriere della Sera. In evidenza la crisi tra Israele e Hamas, a 6 mesi dell'attacco terrorista cambia la strategia, Israele ritiro dal sud di Gaza. Poi c'è un ampio spazio dato anche alle questioni politiche italiane dopo lo scandalo dei voti comprati a Bari, e un bel ricordo anche di Andrea Camilleri.
Mentre dalla Repubblica chiaramente l'apertura è su Israele che ritira le truppe da Gaza Sud, e poi in taglio più basso i partiti al voto, la Schlein, basta con le correnti, la segretaria del PD, saranno espressioni del nuovo corso senza ascoltare i capi bastone e mercanteggiare, ci sarà una sorta di codice etico per essere, mi sembra giusto, insomma, questo certo dovrebbe valere per tutti.
Per tutti i partiti,
per
perché problemi ci sono stati, ci sono un po' stati in tutte, esatto, le formazioni, problemi di questo tipo.
Volevo soltanto segnalare di spalla sulla Repubblica un pezzo dell'editorialista Ezio Mauro, che è stato anche direttore della Repubblica. L'intero mondo moderno non sarebbe possibile senza il romanzo, e quindi una biblioteca civile per conservare la democrazia, l'importanza della cultura anche per quanto riguarda proprio la conservazione della democrazia e la lotta a tutto ciò che è barbarie ed è inciviltà ed è dittatura,
perché è importante non dimenticare anche,
assolutamente,
questo, la cultura ci aiuta senz'altro. Andiamo al Messaggero, come tradizione il lunedì il Messaggero quotidiano di Roma dà anche spazio allo sport. Chiaramente il derby tra Roma e Lazio per quanto riguarda il campionato di calcio di Serie A, un derby vinto di misura dalla Roma 1-0, rinnovo e un posto in Champions, questi gli obiettivi dell'allenatore della Roma De Rossi. E poi c'è anche un articolo dedicato a Matteo Berrettini, tennista fermo da 2 anni per motivi fisici, insomma è rinato, ieri ha vinto il torneo di Marrakech e dice: non voglio fermarmi qui. Poi chiaramente spazio anche soprattutto alla crisi medio orientale.
Mentre dal Tempo, di nuovo, troviamo anche qui in prima pagina, Berrettini vince in Marocco, torna tra i top 100, e poi l'altra notizia proprio, ecco, di apertura del Tempo, del resto è un quotidiano della capitale, De Rossi da record, con lui la Roma è tornata a correre, si parla del derby dove la Roma ha vinto sulla Lazio dopo tanti, mi sembra 4 volte.
Quattro derby
che non veniva... che non riusciva a vincere.
L'ho dimenticato di segnalarvi, sempre dal Messaggero, che in Gran Bretagna si sta alzando una sorta di muro economico nei confronti degli studenti e dei lavoratori stranieri, in particolare gli italiani, perché si alza a 38.000 sterline la soglia di reddito per avere il visto, e i più penalizzati sono infermieri e camerieri. E invece per quanto riguarda il giornale, ecco, finalmente, dico io, perché non bisogna mai dimenticare le guerre, finalmente si parla di Ucraina, la guerra in Europa, l'allarme di Kiev, i russi ci spazzano via se non arriveranno nuovi aiuti militari, questo sul giornale.
No, volevo ricordare dalle pagine interne del Tempo qualcosa che conosco bene perché ho lavorato con questa signora, Giuseppina Volpicelli, che è la figlia, certo, di Maria Signorelli, che è stata la creatrice di marionette meravigliose. Lei ha continuato la tradizione della mamma, e un'intera pagina è dedicata a piccoli personaggi, grandi incanti. Insomma, se siete interessati, alla pagina 16 del Tempo.
E quindi, ecco, questi sono alcuni dei giornali che troverete in edicola. Ti volevo chiedere, Stefania, tutto questo sport che c'è il lunedì, tra l'altro noi avremo alle 12.40
la Marcord,
la trasmissione sportiva, la Marcord è una parte di non solo sport, che come tradizione è la trasmissione sportiva della Radio Vaticana. Tra l'altro, ieri il campione mondiale di padel, uno spagnolo, è venuto qui in Vaticano ed è stato accolto da Atletica Vaticana, che è la realtà sportiva della Santa Sede, insomma, no? Ecco, il padel è un gioco che io non riesco a digerire.
Neanche perché, io tanto, per la verità.
Perché sono affezionato al tennis, sì. È come la differenza tra calcio e calcetto.
Esatto.
Sono degli sport che, riducendo gli spazi, provocano a volte anche dei traumi.
Sì, e poi insomma la spettacolarità del tennis non si può...
No, certo, soprattutto ai livelli a cui ci stanno abituando i grandi,
esatto.
Tra cui insomma Sinner, che sta facendo la sua scalata al primo posto. Ci stiamo invece avvicinando a marce forzate verso il primo aggiornamento delle ore 9 dell'informazione, che sarà curato da Paola Simonetti, e lo facciamo con un brano musicale, sempre
sì.
Grande musica qui a Radio Vaticana con voi. Cosa,
anche in questo caso
c'è?
C'è un cantatore, anche in questo caso molto giovane, anche lui poco più che trentenne, si chiama Teddy Swims, viene dagli Stati Uniti. Lose Control è il brano che andiamo ad ascoltare.
Perdiamo il controllo ogni tanto,
ogni
tanto con prudenza, però
con attenzione,
con attenzione.
Something's got a hold on me lately, though I don't know myself anymore. Feels like the walls are all closing in, and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll on me, trying my best to keep
auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono, la provi e senti subito com'è che va. DAB Plus e la tua radio migliorerà.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio Vaticana è in Digital Radio.
Sono le 9, Paola Simonetti in studio. La possibilità di un accordo imminente su Gaza nelle trattative indirette tra le parti in corso al Cairo non è scontata. Lo hanno dichiarato fonti istituzionali israeliane, ancora non vediamo un'intesa all'orizzonte. Il ministro degli esteri iraniano Abdollahian è volato a Damasco. La capitale siriana è stata teatro una settimana fa di un attacco israeliano al consolato iraniano in cui sono morti 7 pasdaran. 3 persone sono state uccise in attacchi lanciati dalle forze russe la notte scorsa nella regione di Zaporizhia, nell'Ucraina meridionale, a renderlo noto il governatore della regione. Mortale incidente sul lavoro in Messico, un operaio ha perso la vita nel rogo scoppiato sulla piattaforma del colosso energetico statale Pemex a Campeche. Altri 2 lavoratori sono in gravi condizioni. Ed è tutto per questa edizione. L'informazione flash della Radio Vaticana torna alle 10.
Ancora grazie a Paola Simonetti per l'aggiornamento dell'informazione della Radio Vaticana. Noi riprendiamo con Radio Vaticana con voi, il 335 12 43 722, sempre aperto ai vostri messaggi e ai vostri consigli. Intanto ascoltiamoci 2 grandi voci, quella di Gianni Morandi e quella di Amy Stewart. Grazie perché.
Essere mia, e perché vuoi. Scudo vicino a te, grazie che vai per la tua strada piena di sassi come la mia, grazie perché anche lontano prendo la mano e trovo la tua. Io come te vivo confusa, favole rosa, non chiedo più. Grazie per me, hai
E dalla regia una nuova presenza, quella di Gustavo Messina, la console. Buongiorno Gustavo. Mentre al 335 12 43 722
sì,
aspetta. Arrivano i complimenti per la nostra scaletta musicale. Filomena dice: meravigliosa canzone con la voce indimenticabile di Amy Stewart, e io mi riposo negli occhi degli amici prendendo spunto, sì, dal testo che affiancano i miei passi,
tendo la mano e trovo la tua. È bellissima, esatto, no? Questa frase. E Eliana, grazie Eliana, ci ha scritto anche lei, ci saluta, e noi contraccambiamo naturalmente. Intanto ci ha raggiunto in studio il nostro ospite.
Eh sì, che merita una sigla,
una sigla
opportuna. Pensavo qualcosa di più importante, insomma, uno stacchetto per accogliere Renato Martinez della redazione Lingua Spagnola.
Ciao Giancarlo, ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana con voi.
Ecco, di che cosa vi state occupando in questo momento con i vostri ascoltatori in lingua spagnola?
Questa settimana abbiamo visto in America Latina un po', abbiamo seguito la devozione delle diverse chiese particolari alla devozione alla Divina Misericordia che abbiamo celebrato ieri domenica, seconda domenica di Pasqua. È una devozione molto diffusa, le chiese hanno organizzato giornate di preghiere, incontri anche sul sacramento della confessione, e hanno vissuto un momento straordinario di misericordia, possiamo dire, in questi giorni. E poi ci stiamo anche occupando, seguendo un po' la preparazione del Congresso Eucaristico Internazionale che quest'anno si svolgerà a Quito, Ecuador, dal 8 al 15 settembre. Nei giorni scorsi il presidente del Comitato Internazionale Pontificio, padre Corrado Maggioni, ha visitato proprio Quito per vedere, anche incoraggiare tutta la preparazione di questo Congresso Eucaristico Internazionale.
Ecco, sono paesi dall'altra parte del mondo, un po' come l'Argentina, come disse Papa Francesco quando venne...
Dalla fine del mondo.
Sì. Ma non per questo non guardano con attenzione a quanto succede dall'altra parte del mondo.
Quello sicuramente, anche in questo senso stiamo seguendo il CELAM, il Consiglio Episcopale Latinoamericano, sta promuovendo una iniziativa di preghiera. In questo contesto dell'anno della preghiera che Papa Francesco ha indetto in preparazione al Giubileo del 2025, il CELAM si è assommato per poter pregare per la pace, però anche per aiutare ai fedeli a pregare e prepararsi per questo Giubileo. In questo senso ha proposto una preghiera attraverso la figura dei santi, dei beati e anche dei martiri latinoamericani che la gente, che il popolo conosce molto bene e sicuramente fa parte della sua storia.
Ecco, Renato Martinez, io esorto sempre i nostri ascoltatori ad andare a guardare il sito in lingua italiana, perché lì ci seguono in lingua italiana, ma confrontarlo anche con i siti in altra lingua, no? Perché ci sono appunto alcune notizie particolari, poi insomma lo spagnolo è abbastanza semplice da capire, no?
Sì, sì, è molto simile all'italiano. E poi anche c'è da dire, Giancarlo, Radio Vaticana, Vatican News, c'è questa ricchezza, no? Di avere, adesso siamo 53 lingue e quindi con ogni particolarità, sicuramente ci sono le notizie grandi, comuni, però in ogni chiesa, in ogni continente, in ogni paese ci saranno anche le notizie particolari proprie di ogni regione.
Renato Martinez, ma quanti sono i paesi in lingua spagnola che sono collegati con Radio
Vaticana? Noi adesso facciamo
Vaticana,
una copertura dei 24 paesi nell'America Latina, più la Spagna e più ovviamente tutte le persone, diciamo, migranti che si trovano, sì, pensiamo agli Stati Uniti, pensiamo anche in Europa, sono tanti i migranti dell'America Latina e di altri paesi che sono andati in questi posti, in questi paesi.
Anche perché lo spagnolo, per numero di persone, è la lingua più parlata, no?
La lingua più parlata.
Geograficamente, sì, forse è l'inglese che ha, sì, più diffusione, anche, ma come numero proprio di persone...
Pensate anche un dato statistico che è stato pubblicato la settimana scorsa della Chiesa qui, dove si diceva che il Messico era il secondo paese cattolico più grande e con il numero di fedeli più grande al mondo.
Ecco, questi ascoltatori sono preoccupati per queste guerre lontane che stanno avvenendo in,
sì,
Europa.
Perché loro
e
lo
Medio
vivono
Oriente.
Anche vivono la violenza, la guerra in carne propria. Pensiamo al problema del narcotraffico che colpisce duramente, certo, il Messico, la frontiera con gli Stati Uniti, la migrazione. Loro sanno che cosa è la sofferenza della violenza.
Eh sì, insomma, sono in un mondo globalizzato, Stefania, certo. E Renato, sono questioni che una volta leggevamo solo sul giornale, adesso ci colpiscono direttamente.
Effettivamente è così, ci toccano in carne propria, diciamo.
Grazie, Renato Martinez.
Grazie Stefania, grazie Giancarlo e grazie agli ascoltatori della Radio Vaticana con voi.
E per coloro che non si fossero ancora svegliati,
cioè, ormai sono pochi.
Però questo brano di
con
Van Halen
proprio si salta sul
energia pura.
Eh sì, Van Halen, Jump.
Insomma, questa è veramente energia pura. Questo brano lo abbiamo già programmato altre volte, però non mi stanco mai di riascoltarlo.
Forse serve per te, probabilmente.
Sicuramente. Un'iniziativa culturale importante, tra poco ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Di che si tratta, Stefania Ferretti?
Di una mostra che avrà inizio il prossimo 12 aprile presso il Museo della Rapacis, una mostra dedicata al grande scultore polacco Igor Mitoraj, che qualcuno almeno di coloro che vivono a Roma, ha presente sicuramente una delle sue opere, quell'enorme volto che è in piazza Montegrappa, prima della RAI, diciamo,
esatto,
poco prima del Palazzo
Viale
della RAI,
Mazzini,
a Viale,
ecco,
Mazzini.
Perché
mi ricordo quando apparve questa grande faccia, restammo tutti un po' sbalorditi, insomma, in mezzo al traffico.
Fece impressione, sì, sentirsi osservati, esatto, da questo enorme volto.
Esatto.
Ecco, il 12 aprile verrà presentata alle 11 a Roma presso il Museo della Rapacis, sito in via Ripetta 190, questa mostra con un titolo particolare, no?
Sì, lo sguardo Humanitas e Psyches, un progetto che prevede appunto l'esposizione di 27 opere proprio monumentali dell'artista che sono state collocate in spazi davvero molto suggestivi, perché se avete presente l'area archeologica di Neapoli e di Siracusa, quella di Ortigia sempre a Siracusa e nel parco dell'Etna.
E noi vogliamo parlarne con uno degli organizzatori, Paolo Patanè, che è in collegamento telefonico con Radio Vaticana con voi. Benvenuto Patanè.
Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno.
Ecco, la più grande mostra a cielo aperto, l'avete definita. Quali sono le caratteristiche, le novità di questo progetto, dalla forte valenza culturale anche rispetto alle esposizioni delle opere di Mitorai negli ultimi anni in Sicilia?
Ma è senza dubbio un progetto con un'identità culturale molto forte che conclude, chiude un cerchio di un percorso iniziato con la grande mostra di Noto, che è stata una mostra di silenzio e solitudine in tempi di Covid, poi la mostra L'Abbraccio a Villa Romana del Casale, a Piazza Armerina, tutti i siti UNESCO, che spingeva a un recupero della comunità. Questo è lo sguardo, quindi è una mostra che definisce, approfondisce questo bisogno di ricomporre la capacità di vedere, di vedersi tra le persone, la capacità metafisica delle statue che sono tutte fasciate, bendate, accecate, senza occhi, eppure capaci di questo sguardo verso il tempo, verso la storia, verso la geografia, ma soprattutto credo una mostra che stimola, con questo rapporto tra l'humanitas e la physis, stimola ad andare oltre il guardare, a provare a vedere, quindi a comprendere, ad agganciarsi a una dimensione metafisica e alla contemporaneità.
Ecco, e con quale criterio, Patanè, sono state scelte le opere di questa mostra?
Sicuramente è stato decisivo rappresentare un viaggio che fosse appunto un racconto di sguardi, quindi tutti gli Icari di Mitorai, tutte le statue più rappresentative, perché Icaro in qualche modo descrive l'uomo, l'umanità, è una mostra umanista, una mostra che mette al centro l'uomo che fugge, l'uomo che scappa dalle guerre, dalla paura, l'Icaro che precipita nell'anfiteatro romano, rappresenta tutti gli Icari del mondo, con questa pelle blu che è simbolo di tutto ciò che è eclatante, che pure paradossalmente e crudelmente spesso è invisibile ai nostri sguardi. E poi il Dedalo, che rappresenta il labirinto, la prigione, è stato collocato accanto all'orecchio di Dionisio e rappresenta tutte le prigioni in cui ci ritroviamo in questa modernità così complessa, statue che affiorano dall'acqua della Grotta dei Cordari, che escono dalla nicchia della Grotta del Salnitro, il torso croce con la croce che si scioglie, a rappresentare l'inevitabilità, la necessità storica del sacrificio e della redenzione. E poi le materie, i bronzi, i travertini che si diluiscono nella pietra bianca del teatro greco della Neapolis e poi nella pietra bianca del Castello Maniace ad Ortigia accanto al mare.
Ecco, Paolo Patanè, due curiosità. L'abbiamo definita la mostra più imponente mai realizzata dall'artista polacco, una mostra che coinvolge vaste aree della regione siciliana. Mi ricorda in pratica anche quelle iniziative altrettanto imponenti dell'artista bulgaro Cristo, che incartava i documenti,
i monumenti,
qui a Roma, no? Quindi un'attività. Come fare a incanalare il pubblico a visitare tutte queste opere?
Beh, intanto devo dire che c'è già una risposta, perché la mostra inaugura il 16 di aprile con la conferenza il 12, come ricordavate, ma la fruizione pubblica è iniziata. E tenete conto che effettivamente l'articolazione è notevole, perché non è soltanto la Neapolis, quindi il parco archeologico di Siracusa, ma anche Ortigia vicino al Castello Magnace e l'Etna a 1700 metri di altezza. Sicuramente faremo una comunicazione molto forte su questo, ma io credo che la gente stia già iniziando a scoprire, perché questi luoghi sono luoghi forti, luoghi anche identificativi, luoghi di identità, luoghi in cui il mondo si racconta, per cui non a caso sono due siti patrimonio dell'umanità che completano il cerchio dei quattro siti UNESCO della Sicilia orientale, iniziato con le due mostre che ricordavo, e in qualche modo sono dei luoghi universali, e quindi è l'universalità stessa di questi luoghi che è attrattiva. Io credo che sarà una mostra che sarà molto vissuta, ci sarà una comunità di questa grande mostra, sicuramente una comunità internazionale.
Ecco, Patanè, per concludere, naturalmente non sarà stato facile, no, per collocare le opere anche di grandissime dimensioni in posti abbastanza difficili, un po' impervi, no? Sull'Etna, mettere la statua, la scultura di Teseo a 1700 metri di altezza, e non sarà stato un trasporto semplice. Quali sono stati dunque i problemi logistici?
Allora, le difficoltà sono state ovviamente notevoli nel trasporto, ma devo dire soprattutto nella collocazione. Tenete conto che collocare delle statue su suoli archeologici e suoli comunque naturali ma tutelati implica delle accortezze straordinarie, per cui è stato necessario assumere tutti gli accorgimenti possibili e immaginabili, l'abbiamo fatto, e credo che questo abbia anche descritto un metodo fondamentale, cioè le statue hanno un protagonismo assoluto, ma che in nessun modo disturba e intendeva disturbare il protagonismo di quei luoghi straordinari che le ospitano, che non sono delle quinte teatrali, sono trattati con il rispetto oserei dire quasi sacrale per ciò che rappresentano. E poi l'ultimo accorgimento, che è stato concettuale, per esempio sull'Etna il Teseo è screpolato, perché doveva ricordare la difficoltà, l'asperità della roccia lavica, e lo fa in un modo straordinario. Pensate, con questa visione del mare di fronte a sé, l'acqua ancora una volta uno dei quattro elementi, lo congiunge a Siracusa, e alle spalle una visuale incredibile, vastissima, dell'Etna. Quindi accorgimenti tecnici sì, ma grandi accorgimenti culturali, concettuali.
Ecco, un'ultima domanda, dottor Patanè, a proposito del Teseo che verrà collocato sull'Etna. L'Etna, insomma, è un vulcano, quindi una montagna viva. Come vi siete organizzati per prevenire eventuali, insomma, problemi legati, insomma, a qualche
eruzione?
Insomma, è una montagna buona l'Etna, dobbiamo dire, perché ci avverte sempre quando sta per eruttare.
Ma guardi, vi racconto una cosa che forse potrà anche far venire i brividi. Questo è un racconto, è una narrazione artistica molto forte, che si assume un rischio collocando in modo del tutto inedito un'opera di quel genere sull'Etna. Il rischio è che ciò che è nato dalla materia, cioè il bronzo che è diventato espressione artistica, possa tornare nella materia, possa persino, concludendo una vicenda artistica incredibile, essere sciolto dalla lava. È un rischio che questo racconto si è assunto. Poi è ovvio che è impensabile, perché l'Etna da sempre, come dire, dei sentori così forti, permette di agire tempestivamente. Però per raccontarvi qual è stato l'approccio anche della curatela, dell'organizzazione della mostra, si è arrivati a pensare questo. D'altra parte, la grande sfida di questa mostra nel passare dal guardare al vedere è proprio quello di entrare nella realtà, contro l'indifferenza, contro la solitudine, anche contro la paura, tutti i tipi di paura, compresa quella dell'Etna.
Quindi opere d'arte non sistemate nelle fredde stanze di un museo, ma che in cui anche la natura stessa fa a sua volta da opera d'arte.
Assolutamente sì, la natura stessa fa opera d'arte. Le dico questo sull'Etna, ma questo può valere anche per il parco archeologico di Siracusa, che ha una dimensione naturalistica. Sono state collocate in maniera tale da lasciare un dubbio che siano state sempre lì,
certo.
E da lasciare il dubbio su quale sia il confine tra la natura e il momento in cui l'arte e quindi la struttura comincia a manifestarsi. Questo dubbio fa parte in fondo anche della fede nella bellezza.
Grazie Paolo Patanè, grazie per essere stato qui a Radio Vaticana con voi. Lo sguardo Humanitas Psisis ci ha raccontato questa che sarà la più grande mostra che verrà, che partirà tra poco, poi durerà
sì,
tanto tempo anche, quindi ci sarà possibile andarla a vedere di persona. Questa è la voglia che abbiamo un po' tutti. Grazie
Patanè,
grazie,
buon lavoro.
Grazie a voi, salve, buongiorno.
Stefania Ferretti, i bambini spesso ci insegnano con le loro domande, a volte anche imbarazzanti,
sì.
Che però è sempre importante chiedersi perché.
Non sempre è facile rispondere.
No, però è bene che anche da grandi
continuiamo a farci qualche domanda.
Non è che vuol dire che siamo sempre curiosi di ciò che abbiamo intorno. In musica ce la racconta
in modo meraviglioso, oserei dire, Annie Lennox, già voce delle Eurythmics, e qui l'ascoltiamo in proprio Why, perché?
But they still tell me.
Alle 9.30 in punto, Radio Vaticana con voi, sbarca in radiovisione Stefania Ferretti. Possono anche guardarci sulla piattaforma Facebook i nostri ascoltatori, che a questo punto diventano video ascoltatori, diventate video ascoltatori. Ho intitolato questo spazio di oggi Salvaguardia della casa comune, un impegno che ci coinvolge tutti. E quanto si parla di ambiente non può che essere con noi
Marco Bellizzi.
Buongiorno.
Dell'Osservatore Romano. Marco, allora, istruzioni per l'uso. Quella è la tua telecamera. Questa è la telecamera di tutti. E nel momento in cui parliamo con i nostri ascoltatori ci rivolgiamo a loro tramite quest'occhio segreto che è rappresentato dalla telecamera. Bene. Dicevo, innanzitutto a voi ascoltatori voglio chiedere cosa fa ognuno di voi nel vostro piccolo per salvare l'ambiente, perché a questo punto, Marco, si parla veramente di salvare, non più di tutelare, perché siamo quasi agli sgoccioli, sta per finire la partita.
Sì, c'è questo countdown che è inesorabile, insomma, che ci ricorda istante dopo istante che dobbiamo assolutamente fare qualcosa per cambiare i nostri stili di vita, i nostri consumi, insomma un po' l'approccio che abbiamo in generale con l'ambiente. E oggi noi non a caso parliamo
di creatività sull'Osservatore Romano
perché questa mattina verrà presentato, c'è una conferenza stampa tra poco a Roma, e nella quale verranno presentate le iniziative per la giornata mondiale della Terra, che sarà il 22 aprile. Però quest'anno le Nazioni Unite, opportunamente devo dire, proprio a proposito, mi riallaccio al discorso che stavi facendo tu, di quello che possiamo fare. Allora le Nazioni Unite quest'anno hanno fissato il 21 aprile la giornata dell'innovazione e della creatività. Non a caso l'hanno fissata il 21 aprile, che è il giorno prima della giornata della Terra, perché a dimostrazione del fatto che abbiamo bisogno di creatività per pensare un mondo nuovo, no? Per abitare quantomeno in maniera diversa il nostro pianeta. E allora noi oggi ospitiamo noi abbiamo sempre questa sottorubrica, no? All'interno della rubrica della Casa Comune, che si chiama Impacta, che ha un po' una visione sull'economia, perché è indubbio che l'economia ha una funzione essenziale, no? Nella difesa dell'ambiente. Noi dobbiamo fare il nostro, ma poi è chiaro che le imprese sono quelle che hanno, no? La voce maggiore, la voce grossa, no? su questo tema. E allora, nell'ambito di questa sottorubrica, noi parliamo appunto di innovazione, in questo caso con anche interviste a esponenti di rilievo di questo mondo produttivo, tra i quali per esempio un dirigente finanziario di Cassa Depositi e Prestiti, che è questa grande struttura semipubblica, no? Che finanzia progetti anche sotto l'aspetto dell'innovazione, quindi ha un ruolo essenziale anche nello spingere verso la transizione ecologica delle imprese.
Marco Bellizzi, Stefania Ferretti, i nostri ascoltatori ci costringono però ad andare proprio nel pratico, certo, volgarizzando volentieri a volte anche l'argomento, perché ci chiede Mariangela. Si sta creando una sorta di confronto tra istituzioni e cittadini, nel senso che le istituzioni chiedono ai cittadini di fare dei passi importanti per salvare l'ambiente, no? Tra questi, insomma, le case green a costi, insomma, non indifferenti. Mentre Mariangela dice: perché non si comincia dalle caserme, dagli ospedali, dai ministeri, da tutti quelli che sono le strutture pubbliche?
Beh, è un bel tema quello che ci pone la nostra amica, che evidentemente è molto acuta nell'analizzare un po' il tema. Quello delle strutture pubbliche è ovviamente un sottotema del tema più grande della transizione ecologica, insomma del riadattamento di tutto quello del nostro abitare anche, no? Rispetto all'ambiente, è un tema importante. Si sta facendo qualcosa, bisogna dirlo, sotto il profilo delle strutture pubbliche c'è una sensibilità maggiore rispetto al passato sul cercare di rendere gli edifici pubblici più sostenibili, anche perché è un tema di costi, sostanzialmente si risparmia, quindi non si vede perché non si debba. Chiaramente facciamo sempre i conti con delle casse da finanza pubblica che non sono, come dire, così dotate, purtroppo. E noi parliamo dell'Italia in questo caso,
ma
ovviamente.
Sì, certo, ma è un problema, insomma, europeo,
è un problema,
e non solo.
È un problema ovviamente internazionale. Laddove ci sono più risorse, penso ai paesi del nord Europa, questo è un discorso che insomma acquista meno senso, no? Lì già le strutture pubbliche le conosciamo, sono tutte assolutamente green, autosostenibili. Nel nostro piccolo, anche
cioè,
la città del Vaticano
prima,
è assolutamente sostenibile. No?
C'è cioè, chi è partito prima che ha avvantaggiato sicuramente.
È partito prima, aveva anche più disponibilità, perché poi il tema della transizione ecologica va sempre a braccetto con quello della giustizia sociale, della povertà, delle risorse economiche. Non si può purtroppo dall'oggi a domani con la bacchetta magica diventare verdi come, no? Come il Grinch.
Stefania Ferretti.
No, noi siamo in attesa ovviamente di risposte da questo incontro di innovazioni tecnologiche, però come facciamo anche a capire là dove l'innovazione tecnologica è veramente un'innovazione nel senso giusto, che vada verso il risultato di una terra più abitabile, da quelle che sono notizie, insomma, o comunque informazioni o addirittura scelte dettate più dall'interesse? Faccio un esempio, un argomento di cui si parla molto, no? L'auto elettrica.
Sì.
Perché è arrivata l'auto elettrica, sembrava la soluzione a tutti i problemi, eliminiamo
invece
il CO2,
che...
invece pare proprio di no. Allora ci chiediamo quanto c'è dietro l'interesse delle case produttrici, o quanto veramente c'è di risparmio e di salute per l'ambiente.
Questa è una domanda che andrebbe rivolta a noi stessi, a noi tre che siamo qui, voglio dire. Nel senso che la funzione dell'informazione è assolutamente fondamentale, è cruciale in questo, no? È chiaro che quando si parla di transizione ecologica c'è anche il tema del greenwashing, che insomma, per chi non lo sapesse, è questo tentativo di darsi una verniciata di verde, insomma, per essere più presentabili, senza poi fare granché di sostanziale. Allora le istanze sono diverse, gli interessi sono enormi e quindi è difficile muoversi. Allora il tema dell'auto elettrica, che hai fatto benissimo a sollevare, è un tema emblematico in questo senso. A, perché le auto elettriche costano tantissimo. Adesso sembra che in Italia si stia arrivando degli incentivi abbastanza importanti anche per le auto, no? Per acquistare le auto. Però poi dopo c'è il tema, insomma, queste auto elettriche sono realmente sostenibili? C'è il tema per esempio delle infrastrutture, perché noi vorremmo anche comprare delle auto elettriche, chi ha la possibilità di comprarle, ma se poi non sa dove caricarle. C'è questo, e c'è poi il tema anche di ciò che serve per far andare queste auto elettriche, che inquina maggiormente, cioè perché ci sono le batterie che debbono essere prodotte
poi
con materiali
e
rari.
Poi smaltite.
Ma vengono intanto prodotte con materiali rari, che quindi vanno presi da qualche parte con impatti ambientali importanti, e poi vanno smaltite, come giustamente accennavate voi. Quindi il tema è un po' complesso. Come farsi un'idea? Magari non si è ascoltato, si affidano un po' anche a noi, no? A me, a te.
Marco Bellizzi, c'è tutto un meccanismo che deve andare a regime, chiaramente, no? Come tu hai detto, non ci sono le colonnine, il numero di colonnine sufficienti per caricare le batterie delle macchine, no?
Certo, sì.
E i tempi sono ancora
è un processo
importanti.
È un processo lungo.
Roma-Milano con una sola carica non la si fa.
No, ancora no? No, però stanno arrivando le vetture che sono in grado di farle. Ora, l'innovazione in questo senso è veramente importante, perché fa veramente passi da gigante, se pensiamo rispetto a qualche anno fa, che veramente si facevano una manciata di chilometri, no? con una ricarica, adesso si fanno 300-400. Le auto che costano tantissimo anche arrivano anche a 600 km con una ricarica, quindi ovviamente sono improponibili per la maggior parte della popolazione, ma insomma la tecnologia sta andando avanti, per questo è importante anche fare una giornata di riflessione sulla innovazione e la creatività.
Va bene, naturalmente torneremo e tornerai a raccontarci tutto.
Questo sicuramente,
sì, anche
dopo il 21.
Non andare via perché rivolgo quelli che sono i saluti dei nostri ascoltatori che ci ringraziano per la scelta di questo tema. Sono Maria, Agnes, Domenica, Fernando e Patrizia che ci stanno seguendo in video. Un'ultima cosa, tutto questo oggi sullo speciale nell'Osservatore Romano che andrà online, sarà possibile trovarlo nel primo pomeriggio.
Esatto, sì, e poi nelle edicole, per gli affezionati all'edicolante e soprattutto intorno a
le edicole specializzate.
Specializzate, esatto.
No, ma si va diffondendo sempre di più l'Osservatore Romano perché grazie all'apporto dei colleghi come te sta diventando, lo era anche prima, ma sta ampliando il suo sguardo.
Cerchiamo di mantenere una tradizione, insomma, che è innegabile, no? Quella dell'Osservatore Romano.
Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito in radiovisione. Collegatevi ora in radio per chi può, perché continuiamo la trasmissione con i colleghi dei programmi musicali. Intanto grazie a Marco Bellizzi e grazie all'Osservatore Romano per essere stato con noi.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai è entrata dentro e c'è restata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima. Vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei, anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso. Per lui, per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un piano forte.
Associo anche a Rosalì e Filomena, giustamente l'informazione, l'approfondimento, il ragionamento e pure la musica, dai va, allora numero uno.
Lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
vivo per lei perché mi dà pausa, notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo per
un esempio di comunicazione interattiva a tutti gli effetti.
Esatto.
Abbiamo dato questo, è proprio da mettere sui libri.
Io vivo per lei.
Io vivo per lei,
cioè,
per la musica, durante la quale abbiamo ascoltato il messaggio vocale del nostro ascoltatore. E vivo per lei la musica, non possiamo che accogliere
il nostro Marcello Filotei.
Buongiorno, buongiorno. Sì, anche noi viviamo per la musica, i programmi musicali non ci lavoriamo solamente, ma è proprio la nostra vita.
È la vostra vita, giustamente. E in particolare oggi...
Oggi un altro che viveva per la musica era Carl Nielsen, compositore...
Che non è un calciatore.
Che non è un calciatore, terzino sinistro
era...
della Danimarca.
No.
E invece lui scriveva...
È stato un calciatore dell'Inter e del Bologna, tanti anni fa.
Lui no, invece, lui scriveva sinfonie e le scriveva in un periodo, consideriamo, lui è vissuto tra il 1865 e il 1931, quindi l'altro ieri praticamente. Ma quando lui era giovane c'erano quegli anziani, che erano Brahms e Wagner, e c'era tutta questa, la chiamavano la guerra dei romantici. In realtà a Brahms e Wagner gli interessava poco, però ai loro seguaci invece interessava molto questa cosa di chi era più beethoveniano tra i due. E allora c'è stata tutta questa contestazione, ma anche cose importanti. Una volta sono andati anche a pranzo da qualche parte e c'è la battuta famosa, l'unica cosa sulla quale andavano d'accordo era il primo piatto che avevano scelto. Ma Carl Nielsen si è chiesto proprio, ma qual è la questione centrale? Tutti e due dicono di essere beethoveniani, ma Beethoven che fa? Allora, Beethoven che fa? Io...
Diciamo che Beethoven era il Maradona della situazione,
era,
per
Beethoven
continuare a fare,
era fuori classe in
a
assoluto,
fare paragoni col
no?
calcio.
Esatto.
No? E tutti cercavano di imitarlo?
Tutti, no, di prendere
spunto.
E allora Nielsen, che fortunatamente stava in Danimarca e è uscito pochissimo, andava direttamente sulle partiture, no? Allora immaginiamoci Nielsen che studia la quinta di Beethoven. Allora, proprio così, per ricordarselo anche se non ci fosse bisogno, l'attacco della quinta di Beethoven.
Mi è sembrato averla ascoltata.
Questa l'abbiamo già sentita, no? Ma che fa in realtà Beethoven, no? Inventa una cellula brevissima. Un papapapà. È la pausa che sta prima. Va bene. Ma che ci fa poi per tutta la sinfonia? Ci lavora sopra in un miliardo di modi diversi. Per esempio, nel terzo movimento, dopo aver ascoltato l'attacco, ascoltiamo l'inizio del terzo movimento della quinta di Beethoven.
non voglio dire baggianate, ma lui praticamente cambia la tonalità e
cambia le note, mantiene il ritmo, lo sposta anche un po', perché ta 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 invece che ta 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 ta. Vabbè, però Nielsen si sarà detto lì a casa sua.
Finora abbiamo ascoltato tutto Beethoven.
Solo Beethoven. Allora ha detto, vabbè, ma litighiamo per chi è più beethoveniano. Vabbè, ma quali sono le caratteristiche centrali? Piccoli incisi e grandi distanze dinamiche, contrasti dinamici. Che sono i contrasti dinamici? Pianissimo, fortissimo. Uno accanto all'altro. Per esempio, perché è facile da ascoltare Beethoven? Perché ti sorprende continuamente, da una parte ti guida con queste piccole cellule, tu senti le piccole cellule e c'hai sempre una direzionalità, vai sempre nella direzione giusta, e poi ti sorprende che è pianissimo e diventa fortissimo, perché piace tanto ai direttori d'orchestra, si divertono tanto e fanno una gran bella figura, no? Perché fanno questi gesti ampi, poi con i capelli lunghi, no? È chiaro, perché lì tu hai questa possibilità. Poi c'è chi cerca di andare più verso la musica, non so, come Abbado, che fa le differenze meno importanti, e chi come Muti o come von Karajan le esaspera, e allora diventa tutto più, diciamo, immediato.
Von Karajan è il beethoveniano von per Karajan eccellenza.
È il grande beethoveniano, però con un'orchestra sterminata come quella di Mahler, che Beethoven nemmeno se la sognava, no? Invece Abbado ritorna più o meno all'orchestra di Beethoven. Ma allora Carl Nielsen che fa? Dice, ok, allora prendiamo un elemento piccolo, perché l'importante è che sia piccolo e riconoscibile, e proviamo a svilupparlo. Lui lo fa in un'opera giovanile, che è la prima sua sinfonia, che è del 1892, lui era del 65, quindi proprio giovane giovane. Questa viene eseguita a Copenaghen 2 anni dopo, e consideriamo che in tutta questa situazione Brahms è vivo, Wagner è vivo, cioè stanno lì, insomma, sono vivi, sono proprio contemporanei. Lui,
ecco,
dice,
sono tutti già famosi in vita?
No, sono tutti, Brahms e Wagner sono proprio Bruce Springsteen e John Lennon, cioè proprio famosi famosi. No, lui diceva, io ritorno a Beethoven. Poi noi, che le abbiamo sentite tutte e 6 le sinfonie di Carl Nielsen, diciamo, sì, però già qui si sente, no? È certo che si sente, ma lui che ne sa? E si sente sempre lui, certo che si sente, no? Ma chi ascoltava quella prima sinfonia di Carl Nielsen quel giorno lì, sente solamente che Beethoven per Carl Nielsen si riprende in questo modo. Allora adesso, se noi proviamo ad ascoltare l'attacco del primo movimento
di una sinfonia,
della prima sinfonia di Carl Nielsen, con questa guida, piccoli incisi e grandi distanze dinamiche, noi vediamo qual è il suo sguardo su Beethoven.
Dunque, questo è Carl Nielsen, come si intitola?
È la sinfonia. Prima sinfonia, la prima che ha scritto in sol minore, l'opera 7, e il suo esordio sinfonico.
Ecco, e come fu accolto Filotei?
Allora, questo è stato accolto molto bene, ma come quasi come un'opera di maniera, cioè quasi come un ritorno a Beethoven con poche novità. E questo genere di cose vengono sempre accolte bene, perché il pubblico le conosce già sostanzialmente e quindi riconosce tutto questo, quello che ci siamo detto oggi. In quell'epoca era condiviso, quindi quando sentivano un piccolo frammento che poi si ripeteva stavano a casa, quindi per questo motivo è stato immediatamente accolto bene. Poi in seguito lui inserirà degli elementi danesi, è uno dei rappresentanti della scuola nazionale di quel paese, e quindi ancora più a casa. Beethoven più la Danimarca fusi insieme, lui è stato uno che in Danimarca è molto importante.
Certo, sì, effettivamente questo che abbiamo appena ascoltato, per me che non sono un esperto, potrei dire sì, potrebbe appartenere a Beethoven questo.
Certo, ma è scritto per chi non è un esperto, è scritto con, non è tanto che appartiene a Beethoven, è scritto con quell'idea lì, con un'orchestrazione più avanzata di Beethoven, non migliore, diversa, più avanti, perché c'è stato Wagner e lui l'ha studiato Wagner, ma è scritto con l'idea di Beethoven, prendo una cosa piccola e ci costruisco soprattutto.
Siamo in un'epoca diversa da quella che tu ci hai raccontato in un'altra occasione, in cui i compositori per guadagnare, cioè componevano musica di facile ascolto per le feste, per le
Lui faceva anche quello, ma la produzione sinfonica è sempre il momento centrale, insieme ai quartetti d'archi, dove invece si sviluppa la fantasia.
Stiamo per salutarci, Marcello Filotei, ci salutiamo come sempre con un ultimo brano.
L'ultimo brano è il terzo movimento della stessa sinfonia, della prima. Anche qui c'è una piccola cellula che ci guida all'ascolto.
Grazie Marcello Filotei, grazie a voi tutti che ci avete ascoltato, da Giancarlo Lavella,
da Stefania Ferretti, ringraziamo però Gabriele Di Domenico e Gustavo Messina e soprattutto Silvia Giovanrosa alla regia,
e anche Lidia Angelo che ci hanno scritto alla nostra chat.
Bene,
buona domani. Giornata e ci salutiamo con Carl Nielsen.